Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. Come avete ascoltato, è un discorso semplice e complesso allo stesso tempo. Semplice perché si capisce letteralmente tutto quello che dice, complesso perché lo sapete bene perché. Perché noi non sappiamo cosa voglia dire amatevi gli uni gli altri. Ma entriamo in questo incontro che i discepoli fanno con Gesù, e dentro questo discorso che Gesù fa proprio la sera in cui viene tradito e si sta preparando per andare in croce. Per farlo però vorrei andare a guardare la seconda lettura, quella tratta dal libro dell'Apocalisse che abbiamo ascoltato e che un po' conosciamo. Io vidi la nuova Gerusalemme come una sposa scendere dal cielo, come una sposa per il suo sposo. E dice: ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà tra di loro ed essi saranno il suo popolo. In realtà la traduzione sarebbe: ecco la tenda di Dio tra gli uomini, egli sarà il Dio con loro perché si attenderà presso di loro. Che ti ricorda? Ti ricorda prima che il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora, la sua tenda in mezzo a noi, e che questo Verbo, quando pone la sua dimora in mezzo a noi, lo è chiamato dall'Arcangelo Gabriele, all'Annunciazione a Maria, è chiamato il Dio con noi. Che vuol dire? Vuol dire che quando Dio incontra l'uomo, lo incontra per essere il Dio con noi, e lo incontra volendo abitare in mezzo agli uomini. Ma gli uomini sono pronti ad accogliere questa inabitazione? Noi lo possiamo dire, anche 2000 anni dopo l'annunciazione del Verbo, possiamo dire no, gli uomini non sono pronti, non sono stati pronti, non lo sono ancora. Allora la visione profetica dell'Evangelista Giovanni, che guarda nell'Apocalisse questa Gerusalemme celeste venire verso gli uomini, è la visione di una nuova abitazione preparata per gli uomini. Quando la Chiesa, l'abitazione sulla terra, sarà pronta per incontrare il Dio con noi. Che vuol dire? All'inizio di questo annuncio, il Verbo si è fatto carne, ci ha convinti della bontà delle cose di Dio, ci ha mostrato la possibilità dei suoi sentieri, ci ha mostrato soprattutto che non si sarebbe scandalizzato dei nostri peccati. Il Verbo ci è venuto incontro con una pedagogia, ci è venuto incontro, è venuto a cercarci per prenderci per mano e, come dice la Scrittura, tornando al cielo ha portato con sé prigionieri. Ci ha preparati gradualmente a incontrare la nostra finalità, che è la gloria. La gloria. La gloria allora non è più una realtà altissima come pensano i pagani e come forse abbiamo pensato anche noi. La gloria riguarda solo Dio, dunque lontanissima e altissima, è impensabile, non è proprio l'uomo. No, questa gloria, poiché è abitato in mezzo a noi nel corpo di nostro Signore Gesù Cristo, siccome si è mossa in mezzo a noi, è morta per noi, allora diventa per noi un obiettivo che può essere raggiunto. E come può essere raggiunto? Attraverso uno sforzo delle nostre facoltà, della nostra volontà, del nostro impegno. No, può essere raggiunto attraverso una costanza nel tempo. La costanza del tempo che raggiunge il compimento. Allora la gloria non è una realtà altissima, ma è una realtà compiuta. pronta per me come una sposa pronta per lo sposo. Se io di generazione in generazione compio la mia vocazione, la restituisco alla generazione che viene e quella compie la sua vocazione, noi gradualmente diventeremo come è il Cristo. Come è il Cristo? Chi vede la Gerusalemme celeste vede il Dio con noi, cioè vede il Figlio di Dio che si chiama Emanuele, Dio con noi. Allora torniamo a questo brano che abbiamo ascoltato del Vangelo, se abbiamo capito questo. Quando Giuda se ne va, Gesù dice: adesso il Figlio dell'uomo è stato glorificato, che vuol dire? È arrivato al compimento di quello che doveva fare e doveva dire. Tutto quello che era stabilito che il Figlio dell'uomo deve dire è stato detto, è stato fatto. Adesso il Figlio dell'uomo può offrirsi in sacrificio sulla croce, perché è compiuto questo progetto e anche Dio si è mostrato come una realtà compiuta. Gli uomini che si avvicinano vedono l'obbedienza del Figlio e dunque intravedono l'amore del Padre, perché se il Figlio obbedisce al Padre fino alla morte vuol dire che ama il Padre, e se il Padre lascia che il Figlio lo ami fino alla morte e gli obbedisca fino alla morte è perché ama il Figlio. E chi si accosta a questo amore reciproco trova il proprio posto in questa relazione. Il Figlio è glorificato, è compiuto, il Padre mostra il suo progetto compiuto. Allora dice Gesù: bene, adesso posso andare via, sarò ancora un poco tra voi. Adesso spetta a voi compiere quello che manca. Come ho fatto io a compiere il mandato del Padre? Facendo l'obbedienza a Lui. Come farai tu a compiere questo mandato? Facendo l'obbedienza a Lui attraverso di me. Che vuol dire? Come ho obbedito? Amando. Come vorrai obbedire? Amando. Allora guarda bene, quando ti si dice amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, non si sta parlando dell'intensità di un sentimento, non si sta parlando del calore di un atteggiamento del cuore, si sta parlando di una modalità che è quella che Gesù ha inaugurato. Se volete essere come me, amatevi vicendevolmente, cioè compitevi vicendevolmente. Io incontro una persona che ha bisogno o di denaro o di sostegno o di qualche cosa che gli manca. Allora io completerò in lui questa speranza, questa attesa, consegnandogli l'oggetto della fede che è il Cristo. Noi ci incontriamo e costantemente guardiamo gli uni verso gli altri per vedere se c'è il Cristo in mezzo a noi. Se il nostro linguaggio è un linguaggio formulato sull'amore di Gesù Cristo per il Padre, quando lo scopriamo siamo sicuri di aver portato a compimento la nostra missione e la nostra vocazione. Allora guardate come è bello l'amore di Dio. Noi pensavamo che l'amore di Dio a un certo punto si sarebbe oscurato, che il Figlio sarebbe tornato per fare man bassa e per vendicarsi di tutta la cattiveria dell'uomo. Dio invece, che ha ascoltato la preghiera del Figlio, attende alla salvezza dell'uomo, mandando la sua grazia perché l'umanità gradualmente capisca che solo compiendosi gli uni con gli altri possiamo giungere a diventare una cosa sola, come io e te Padre siamo una cosa sola. Anch'essi diventino una cosa compiuta. Guardali, Signore. A quello gli manca la moglie, a quello gli manca il marito, a quello gli manca i figli, a quello gli è venuto a mancare qualche persona cara, chi gli manca la salute, tutti manchiamo di qualche cosa. Come ci guarirai? Compiendo questa la realtà della speranza. Tu vieni a dirci che vale la pena attendere, che anche le nostre mancanze sono una logica di attesa, che anche quello che ci manca non ci toglie nulla, quello che ci manca è segno del fatto che tu vuoi riempire la nostra esistenza e finalmente rimetterci in relazione come tu Padre sei in relazione col Figlio e lo Spirito. Tutto quello che tu hai pensato lo hai realizzato, e come hai amato il figlio della Trinità divina, così ami l'uomo e chiami l'uomo ad amarsi gli uni gli altri, proprio come è questo amore. Allora, fratelli, che cosa faremo? Possiamo ancora dire onestamente, possiamo ancora dire che noi, per noi è impossibile questo, che siamo incapacitati? Possiamo forse affermare che ciò è difficile? Ci è chiesto qualcosa di soprannaturale, ci è chiesto di compierci, di attenderci gli uni gli altri e di sostenerci nella ricerca del bene, sostituendo tutto quello che il demonio ha cambiato, il lessico delle nostre relazioni. Dovevamo essere prudenti, il demonio ci ha insegnato ad essere diffidenti. Capite? Ha cambiato il modo di relazionarci. Dovevamo essere fiduciosi, il demonio ci ha fatto diventare dipendenti gli uni dagli altri per fare sempre un'esperienza negativa e mancante, lo capite? Allora possiamo ricominciare, rimbastire un linguaggio nuovo. Rimbastire, come dice la scrittura, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ricominciamo da qua, ricominciamo da questa possibilità e ringraziamo Dio, perché veramente eravamo incapacitati, eravamo pagani, eravamo gente che doveva arrabattarsi per cercare il divino. Abbiamo visto discendere l'amore, questo ci ha convinto. Abbiamo visto l'amore faccia a faccia morire per noi, questo ci ha sciolto il cuore. E tutte le volte che un uomo di Dio si avvicina alla nostra vita e ripete questo linguaggio, noi ancora ci sentiamo il cuore disciolto. Lo Spirito Santo che noi ci stiamo preparando ad attendere compia questa attesa, questa speranza, e rinsaldi la fede nelle cose che contano e ti aiuti a guardare lassù dove è assiso Cristo alla destra di te. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tutte le volte che vuoi mostrare alla tua Chiesa come l'hai amata, le mostri l'oggetto della sua speranza, la Gerusalemme celeste, il compimento di ogni cosa, la gloria che brilla sul volto del tuo figlio e rifulge sul volto di ogni uomo che crede in lui. Vieni in soccorso alla nostra debolezza e suggerisci al nostro cuore la preghiera autentica, quella che ha la capacità di forare i cieli e di giungere fino al tuo altare santissimo per essere accolta e risalita. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa e per il Papa Francesco. Nella mitezza del suo sguardo e del suo sorriso, egli raggiunge il cuore degli uomini, mostrando loro la bellezza del volto del tuo figlio. Possa il suo ministero cambiare il volto della tua Chiesa e rinnovarla, così come è scritto, che tu fai nuove tutte le cose. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, perché non sappiamo vedere il disegno del bene in quelli che in qualche modo ci fanno del male. Da a noi uno spirito di santità, perché possiamo osservare ciò che opera nel cuore del nostro prossimo e possiamo collaborare alla loro santificazione. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli che hanno sbarrito l'oggetto della speranza e vivono ignari del tuo amore e lontani dalla tua presenza, oppressi dalle malattie e dalla morte, divisi in se stessi, vittima di risentimenti senza fine. Padre Santo, guarisci il loro cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, io lo so che tu ascolti sempre le preghiere della tua Chiesa quando con fiducia sull'altare del tuo si sacrifica il tuo figlio, ti chiede cose buone per il regno. Tu scruti i cuori e sai di chi ha bisogno questa generazione, questi tuoi figli che ti implorano. Degnati di ascoltarli e di esaudirli, te lo chiedo per Cristo nostro Signore. Amen.